ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. Undicesima puntata.
Mrs. Benson camminò trasognata fino a un punto dietro a una scialuppa dove avrebbe potuto starsene da sola. Il sole stava calando e le stelle, fioche, cominciavano ad affacciarsi. Le avevano sempre ricordato le luci di una sala cinematografica, accese a poco andare al cinema. Sarebbe stata una delle prime cose che avrebbe fatto appena arrivata a casa. Lanciò un'occhiata furtiva all'oceano. Lei era sulla nave, al sicuro, con i piedi saldi sulle larghe assi di legno. E Mr. Standish era lì, in acqua. Era difficile figurarselo e ancora più difficile convincersi della cosa. Eppure sapeva che era così. Oltretutto era stato un uomo così gentile e educato. Tirò fuori dalla tasca un pacchetto di caramelle alla menta e ne mise una in bocca per ruminarci su. Sempre una parola carina per i bambini, cortese in ogni circostanza e con le donne un vero galantuomo. Un brivido le corse lungo la schiena. Un brividino. Ma sufficiente a spingerla ad allontanarsi di un passo dal parapetto. Quell'uomo aveva qualcosa di misterioso. L'aveva percepito fin dall'inizio. Lo pervadeva un che di opprimente, qualcosa di triste e intangibile. Dalle poche parole che le aveva rivolto, quelle poche volte in cui s'era dimostrato espansivo, lei ne aveva percepito l'infelicità, anche se non riusciva a coglierne il motivo. Ma suicidarsi a quel modo, tuffarsi nell'oceano senza dirlo a nessuno, andava al di là della sua comprensione. C'erano cose che era possibile immaginare e cose che no. Mrs. Benson trovava impossibile concentrarsi su un uomo alla deriva nell'oceano. Addentò la caramella alla menta e la masticò finché non le bruciò la lingua. Nat Adams era talmente turbato da tutta quella triste vicenda che si fece un altro bicchiere di limonata sempre disponibile al distributore nel salone. Nemmeno un biglietto d'addio. Incredibile. Sorseggiò la bibita, assaporandone l'acidità, e deglutì con riluttanza, pensando che le cose sarebbero andate diversamente se avesse bussato alla porta di Standish dopo colazione. Avrebbe potuto bussare una seconda volta e poi una terza, così magari avrebbe scoperto la sua assenza già dalla mattina, quando c'era ancora una possibilità di fare inversione e trovarlo. Scese al suo posticino preferito, sul ponte a pozzo, e scrutò il mare e le stelle che si materializzavano nella volta celeste. Non riusciva a crederci. Era impossibile pensare a quella vastità e un attimo dopo pensare a un minuscolo fagotto umano perso lì in mezzo. Una cosa era troppo grande rispetto all'altra. La mente umana non poteva fare i conti con tutte e due insieme. Nat caricò la grossa vecchia pipa e attaccò stoicamente a fumacchiare. Il volto era una maschera di rughe. Doveva esserci un indizio riguardo al suicidio di Standish. Da qualche parte nella sua testa sapeva che l'avrebbe trovato. Doveva trovarlo, si disse. Nat sputò in mare. D'un tratto gli venne in mente. Era una cosa che Standish aveva detto mentre chiacchieravano del più e del meno quasi una settimana prima. Peccato che non si possa vivere così per sempre, felici e basta, senza dover trovare per forza una ragione. Aveva osservato Standish mentre contemplava il tramonto. Ecco l'indizio. Nat spense la pipa e tornò a passo lesto nel salone. Doveva raccontarlo a qualcuno. Forse altre persone a loro volta rammentavano frasi di Standish che, ricomposte, avrebbero formato un disegno sensato in quel rompicapo. Nel castello di Prua, Bjorkström, il marinaio finlandese, si sentiva allo stesso tempo sereno e triste, ancora più del suo caro amico Gaskin, che si trovava sulla plancia di comando, pronto ad armeggiare con i riflettori. Bjorkström aveva un'ottima vista, anzi, aveva una vista più acuta di qualsiasi altro marinaio al mondo, pur senza mai vantarsene. Se ci fosse stata qualche probabilità di trovare Standish, in quel momento Bjorkström sarebbe stato in prima linea sul castello di Prua, anche in mezzo a un uragano tropicale, con quegli occhi a scrutare l'oceano. Ci fosse stata una minima speranza, si sarebbe fatto perfino legare all'albero. Ma Bjorkström era convinto che non ce ne fosse mezza. L'istinto da marinaio gli diceva che Standish era scomparso da troppe ore per venir ripescato, a meno di un miracolo. Non era solo una questione di tempo. C'era la corrente che lo allontanava di continuo dalla scia dell'Arabella. Bjorkström sbuffò e smontò dalla cuccetta per dirigersi al casseretto. Rimase lì, con indosso una salopette sporca, a guardare la scia spumeggiante dell'Arabella che svaniva nella notte. Standish era una brava persona. Bjorkström l'aveva capito subito. Da quel punto di vista, Bjorkström era un tipo buffo. Etichettava i passeggeri fin dal primo giorno e non cambiava più opinione al riguardo, cosa che non aveva grande importanza perché non li incrociava mai più. Aveva etichettato subito Standish come una brava persona, ovvero sia una persona che era gentile con la propria madre e che mandava i soldi a casa per i figli. Bjorkström passò qualche momento ozioso a chiedersi come avesse fatto Standish a perdere i soldi e a scegliere quindi di suicidarsi. Probabilmente in borsa, vagheggiò. Era sempre così che andava. Eri ricco e all'improvviso perdevi tutto in borsa, magari per colpa di un mascalzone come Ivar Kröger. Poi ti venivano a cercare per arrestarti, caduto in disgrazia te la battevi e abbandonavi la famiglia, ma alla fine scoprivi che la polizia stava per beccarti e allora ti ammazzavi. Era incredibile quanto fosse coerente quello schema nella vita di gente come Standish. Lui invece non sarebbe mai morto a quel modo. Era impossibile esprimerlo a parole, ma nutriva un grande rispetto verso il mare. Davanti al mare si levava il cappello. Il mare era un tipo strampalato, con una serie di idee strampalate, anche peggiori di quelle che venivano a lui quando era ubriaco. I marinai navigavano e il mare diceva: d'accordo, mi sta bene, ma non esagerate. State calmi, andate per la vostra strada e io me ne vado per la mia. Una volta Bjorkström era salito a bordo di una nave da crociera americana sulla rotta tra New York e L'Avana, ma pur avendo un grande bisogno di lavorare, s'era licenziato dopo una sola tratta. Quelle persone frivole, con i loro cocktail e i loro balli al chiaro di luna, non nutrivano il minimo rispetto per il mare. Pensavano che Dio avesse fatto il mare per divertirle, mentre ogni marinaio assennato sapeva che Dio l'aveva fatto per trasportare comodamente le merci da un continente all'altro. Di conseguenza il mare si arrabbiava e di tanto in tanto rimarcava la loro arroganza, bruciandoli con un incendio a bordo, gelandoli con il maestrale o battendoli a sangue con onde alte come palazzi. Ed era così spassosa la facilità con cui il mare li rimetteva al loro posto, identica a quella di un elefante che calpesti una formica. Ecco perché, pensò confusamente Bjorkström, I marinai non amavano fare il bagno. I profani che non capivano il mare pensavano che fosse perché i marinai erano sporchi, ma in realtà era solo perché non volevano avere troppo mare addosso. Il mare li bagnava già abbastanza. Spruzzi in faccia di continuo e onde che nella tempesta si rovesciavano sul ponte a pozzo. Li circondava da ogni lato, tranne che dall'alto, e Dio era altrettanto inaffidabile. Non sapevi mai cosa aspettarti da lui. Se gli veniva l'uzzolo, il mare poteva decidere di farti fare un bagno all'istante, un lungo bagno. Quindi che senso aveva accelerare il processo? Poveretto, pensò Bjorkstrom. Ma dopo tutto, erano affari di Standish, se aveva tanta voglia di ammazzarsi. Quanto a Bjorkstrom, sarebbe tornato nel castello di Prua e avrebbe provato a scrivere una lettera alla madre in Finlandia. Nat Adams entrò nel salone. La dentiera gli faceva male, come accadeva sempre quando si agitava, e trovò Mrs. Benson, Mr. Travis, il capo macchinista e i Brown seduti lì, in un'atmosfera di rispettosa mestizia. Mr. Travis aveva fatto il possibile, ossia ispezionare da cima a fondo l'Arabella. Un amore spassionato per i macchinari e la costante necessità di mantenere tutto liato gli aveva rivestito l'anima di una patina di cinismo riguardo alle faccende umane, e scoprì che l'assenza di Standish non lo turbava per nulla. In qualche modo, però, ebbe la sensazione che, visto il suo ruolo, fosse il caso di ostentare una certa preoccupazione. Quindi rinunciò con riluttanza alla solita partita serale a bridge e decise di restare a covare la mestizia con gli altri passeggeri finché non si fossero decisi ad andare a dormire. I Brown erano angustiati da più di un aspetto della faccenda. L'errore riguardo al tizio in biblioteca, perfino loro avevano smesso di considerarlo una bugia vera e propria, li aveva lasciati amareggiati, per quanto non volessero ammetterlo. Mrs. Brown sapeva che il marito aveva mentito. Erano così simbiotici che lui non avrebbe mai potuto ingannare anche lei. Ma per la stessa logica, erano così simbiotici che la bugia era diventata altrettanto sua. Ad ogni modo, era stata detta per il bene di Mrs. Brown, così come per quello di Mr. Brown. L'effetto generale dell'errore era stato di dare a Mr. Brown più visibilità nell'affaire Standish rispetto a chiunque altro, con l'eccezione del cuoco. Mr. Brown aveva dovuto ripetere diverse volte a svariate persone: avrei giurato che si trattasse di Standish, ma più tardi, ripensandoci a freddo, mi sono reso conto dell'enormità del mio abbaglio. L'occhio è facilmente ingannabile quando la mente è occupata da altre questioni. Non che qualcuno sospettasse una menzogna da parte sua. C'era solo la sgradevolezza di dover stare attento a quel che diceva riguardo a una questione su cui sarebbe stato bello spettegolare senza freni. Inoltre, come era ovvio, aveva un piccolo rimorso perché non riusciva a non pensare che, se non avesse detto quella bugia, forse Mrs. Benson sarebbe andata a cercare Standish e ne avrebbe scoperto l'assenza. Restava comunque una possibilità remota e Mr. Brown non arrivò mai al punto di rimproverarsi davvero e darsi dell'assassino a sangue freddo. C'era un'altra questione che poneva un ulteriore dilemma. Non avevano modo di sapere se Standish fosse vivo o morto. L'unica certezza che avevano era che avesse tentato il suicidio. Se fosse stato ancora in vita, a dispetto del tentativo, avrebbero potuto pregare per la sua salvezza. Ma se era ormai morto, cosa che sembrava assai probabile, allora significava che si era tolto la vita. E questo non era moralmente accettabile in alcun caso. Un peccatore che può ancora venire salvato andava bene, ma un peccatore che non poteva essere salvato perché aveva peccato nel darsi la morte era la forma più infima di materiale religioso che Mr. Brown riuscisse a immaginare. Gli altri si aspettavano che proponesse una preghiera, Mr. Brown lo sapeva, anzi sapeva per lunga esperienza tra i pagani cinesi che il pensiero li atterriva, ma il dilemma lo confondeva tal punto da ammutolirlo. Fu questo l'allegro gruppetto a cui si unì Nat Adams. Si sedette, sistemandosi comodo in poltrona. Lo salutarono con un sobrio cenno del capo e abbassarono rispettosamente lo sguardo, per poi ripiombare nel silenzio che aveva preceduto il suo arrivo.
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.